Capitolo 3. Winston stava sognando sua madre. Doveva avere, pensò, 10 o 11 anni quando era scomparsa. Era una donna alta, statuaria, piuttosto silenziosa, che si muoveva con lentezza e aveva una magnifica testa di capelli chiari. Del padre aveva un ricordo più vago, scuro e magro, sempre vestito di nero. Winston ricordava in particolare le suole sottilissime delle scarpe, occhialuto. Quasi certamente li aveva inghiottiti entrambi una delle prime grandi purghe degli anni 50. In quel momento la madre sedeva molto al di sotto di lui, in qualche profondità, con la sorellina in braccio. Della sorella gli restava appena un barlume, una bimbetta piccola, fragile, sempre muta, con due occhioni scrutatori. Entrambe gli rivolgevano lo sguardo da laggiù. Si trovavano in qualche luogo sotterraneo, il fondo di un pozzo, per esempio, o una tomba molto profonda, ma quel posto, già molto distante da lui, si allontanava sempre di più verso il basso. Erano nel salone di una nave che stava affondando e gli rivolgevano lo sguardo attraverso l'acqua sempre più buia. C'era ancora aria nel salone, riuscivano ancora a vederlo e anche lui riusciva a vedere loro, ma continuavano ad affondare, a sprofondare nelle acque verdi che tra un momento le avrebbero inghiottite per sempre. Lui era all'aria aperta, mentre loro venivano risucchiate nell'abisso della morte e si trovavano là sotto perché lui stava là sopra. Lo sapeva lui e lo sapevano loro, e lui glielo leggeva negli occhi che lo sapevano. Non c'era rimprovero sui loro visi né nei loro cuori, solo la consapevolezza che dovevano morire perché lui restasse in vita e che questo rientrava nell'ordine immutabile delle cose. Non ricordava che cosa fosse successo, ma nel sogno sapeva che in qualche modo la vita della madre e quella della sorella erano state offerte in sacrificio per la sua. Era uno di quei sogni che, pur mantenendo il tipico aspetto del sogno, sono una prosecuzione della nostra vita mentale e ci rendono consapevoli di fatti e idee che sembrano ancora nuovi e significativi anche dopo il risveglio. All'improvviso lo colpì il pensiero che la morte della madre, quasi 30 anni prima, fosse avvenuta con una tragicità ormai impensabile. Il tragico, si accorgeva, apparteneva a un tempo antico, a un tempo in cui esistevano ancora la vita privata, l'amore e l'amicizia, e in cui i membri di una famiglia si sostenevano a vicenda senza ragione. Il ricordo della madre gli rodeva il cuore perché era morta amandolo, quando lui era ancora troppo giovane ed egoista per contraccambiare il suo amore e perché, in un certo senso, chissà quale, si era immolata per un'idea di fedeltà privata e immutabile. Cose del genere, lo vedeva bene, oggi non sarebbero potute accadere. Oggi c'erano la paura, l'odio e il dolore, ma non la dignità delle emozioni, non la profondità e la complessità della sofferenza. Tutto questo gli pareva di vederlo nei grandi occhi della madre e della sorella, che si levavano verso di lui dal fondo di quelle acque verdi, a centinaia di braccia di profondità, mentre ancora sprofondavano. All'improvviso si trovava su un soffice tappeto d'erba, una sera d'estate, quando i raggi obliqui del sole doravano il terreno. Il paesaggio che stava guardando gli appariva così spesso in sogno che non sapeva mai dire se l'avesse visto o no nel mondo reale. Da sveglio lo chiamava il paese d'oro. Era una vecchia pastura mordicchiata dai conigli, in cui zigzagava un sentiero e s'alzavano qua e là le collinette delle talpe. Nel filare frastagliato che chiudeva il campo, i rami dell'olmo tremolavano al vento leggero, scuotendo dense masse di foglie che ricordavano i capelli delle donne. Vicino, anche se fuori della vista, scorreva lento un ruscello d'acqua limpida, che sotto i salici formava piscine per il nuoto dei lucischi. La ragazza mora attraversava il campo avvicinandosi a loro. Con quello che si sarebbe detto un unico movimento, si strappava di dosso le vesti e le gettava da parte con rabbia. Il corpo era bianco e liscio, ma non gli dava alcuna eccitazione, anzi, non l'aveva quasi guardato. In quel momento era vinto da una grande ammirazione per il gesto con cui si era liberata dei vestiti. Pieno di grazia e di noncuranza, quel gesto aveva vanificato un'intera cultura, un intero sistema di pensiero, come se il Grande Fratello, il partito e la polizia del pensiero potessero essere spazzati via da un solo, splendido movimento del braccio. Anche un gesto simile apparteneva al tempo andato. Winston si svegliò dicendo «Shakespeare». Il teleschermo stava emettendo un fischio assordante che continuò invariato per mezzo minuto. Erano le 7:15 del mattino, l'ora della sveglia per gli impiegati. Winston si strappò dal letto, completamente nudo, perché un membro del partito esterno riceveva solo il valore di $3,000 in buoni per l'abbigliamento e un pigiama ne costava 600, e afferrò una canotta e un paio di pantaloncini buttati su una sedia. Gli scatti fisici sarebbero cominciati nel giro di 3 minuti. Un attimo dopo si piegò in due per il violento attacco di tosse che gli veniva quasi sempre dopo il risveglio. I polmoni gli si svuotavano completamente e lui tornava a respirare solo dopo essersi messo supino e aver preso alcune boccate d'aria. Intanto le vene gli si erano gonfiate per lo sforzo e l'ulcera varicosa dava prurito.
«Il gruppo dai 30 ai 40!» abbaiò una perforante voce di donna. «Il gruppo dai 30 ai 40! Mettetevi in posizione, avanti! Quelli dai 30 ai 40!»
Winston scattò sull'attenti davanti al teleschermo, su cui era comparsa l'immagine di una donna abbastanza giovane, magrissima ma muscolosa, che indossava una tunica e scarpe da ginnastica.
«Piegare e stendere le braccia!»
gridò.
«A tempo con me! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Avanti, compagni! Metteteci un po' d'impegno! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4!
Il dolore che gli aveva procurato l'accesso di tosse non aveva scacciato dalla mente di Winston l'impressione del sogno e i movimenti ritmici dell'esercizio in qualche modo la rafforzarono. Mentre muoveva meccanicamente le braccia avanti e indietro, esibendo in volto il torvo piacere che si addiceva agli scatti fisici, si sforzava di tornare all'evanescente periodo della prima infanzia. Era tremendamente difficile. Prima degli ultimi anni 50, tutto si appannava. Quando non avevi prove esterne cui affidarti, anche i contorni della tua vita si sfocavano. Ricordavi grandi eventi che molto probabilmente non erano mai accaduti. Ricordavi i particolari di alcuni fatti senza saperne ritrovare l'atmosfera e a interi periodi vuoti non potevi ricondurre nulla. Allora ogni cosa era diversa. Anche i nomi dei paesi erano diversi ed erano diverse le loro forme sulla cartina. Pista d'atterraggio 1, per esempio, a quei tempi non si chiamava così. La chiamavano Inghilterra o Bretagna. Londra, invece, di questo era abbastanza sicuro, si era sempre chiamata Londra. Winston non ricordava giorno in cui il paese non fosse stato in guerra. Tuttavia, era chiaro che durante la sua infanzia doveva aver goduto di un periodo di pace abbastanza prolungato. Uno dei suoi primi ricordi, infatti, era un attacco aereo che aveva colto tutti di sorpresa. Forse era l'epoca in cui la bomba atomica cadde su Colchester. Non ricordava l'attacco in sé. Ricordava però la mano del padre che stringeva la sua mentre scendevano di corsa giù, 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 a grande profondità per una scala a chiocciola che gli risuonava sotto i piedi e gli stancò tanto le gambe che cominciò a frignare, finché dovettero fare una sosta. La mamma, con i suoi modi lenti e trassognati, li seguiva a grande distanza. Portava in braccio la sorellina, o forse era soltanto un mucchio di coperte. Non era sicuro che a quel tempo sua sorella fosse già nata. Infine erano emersi in un posto rumoroso e affollato, una fermata della metropolitana. C'era gente dappertutto, seduta sui lastroni del pavimento. Altri, tutti pressati, stavano su brande di metallo uno sull'altro. Winston, la madre e il padre, si erano trovati un posticino per terra e vicino a loro c'erano un vecchio e una vecchia su una branda. Il vecchio indossava un buon vestito scuro e un berretto di stoffa nero che la bianca capigliatura spingeva all'indietro. Aveva la faccia paonazza e gli occhi azzurri, pieni di lacrime. Puzzava di gin. L'alcol sembrava uscirgli dai pori al posto del sudore, e potevano sembrare gin perfino le lacrime che gli riempivano gli occhi. Ma, seppure un po' ubriaco, soffriva di un dolore autentico e insopportabile. Nei modi consentiti a un bambino, Winston comprese che era appena avvenuto qualcosa di terribile, qualcosa che non si poteva perdonare e che non ammetteva soluzione. E credeva di sapere che cosa fosse.
Al vecchio avevano ucciso una persona cara, forse una nipotina. Ogni 2 minuti ripeteva: «Non dovevamo fidarci di quelli. Te l'avevo detto, ma ecco che cosa succede a fidarsi di quelli. L'ho sempre detto, non dovevamo fidarci di quei bastardi».
Ma Winston non ricordava chi fossero i bastardi dei quali non si sarebbero dovuti fidare. Da allora la guerra non si era più fermata, sebbene, a voler essere precisi, non fosse sempre stata la stessa guerra. Per parecchi mesi, durante la sua infanzia, si erano verificate scaramucce per le strade della stessa Londra, di alcune conservava un ricordo vivo. Ma non sarebbe mai stato capace di ricostruire la storia dell'intero periodo, di dire quali fossero gli avversari in un dato momento, poiché non esistevano testimonianze scritte né trasmesse a voce che menzionassero schieramenti diversi da quelli del momento. Oggi, per esempio, nel 1984, se era il 1984, l'Oceania era in guerra con l'Eurasia e in amicizia con l'Estasia. Nessun discorso, pubblico o privato, aveva mai ammesso che le tre potenze si fossero già coalizzate diversamente in passato. Winston sapeva che solo 4 anni prima l'Oceania era in guerra con l'Estasia e in amicizia con l'Eurasia. Ma un'informazione inverificabile come questa la possedeva solo perché non aveva il pieno controllo della memoria. Ufficialmente il cambio di alleanze non era mai avvenuto. L'Oceania era in guerra con l'Eurasia, perciò l'Oceania era sempre stata in guerra con l'Eurasia. Il nemico del momento rappresentava sempre il male assoluto, pertanto qualunque intesa con lui, passata o futura, era inammissibile. Ma quel che agghiacciava, pensò per la milionesima volta mentre tirava indietro le spalle con un certo dolore, dovevano torcere il busto con le mani sui fianchi, un esercizio ritenuto salutare per i muscoli della schiena, quel che agghiacciava era il sospetto che tutto questo fosse vero. Se il partito poteva mettere le mani sul passato e dire a proposito di questo o quel fatto non è mai successo, una cosa simile non era forse ancora più agghiacciante della tortura e della morte? Il partito diceva che l'Oceania non era mai stata alleata dell'Eurasia. Lui, Winston Smith, era certo che l'Oceania fosse alleata dell'Eurasia ancora 4 anni prima. Ma dove stava questa certezza? Solo nella sua coscienza, che in ogni caso, presto, sarebbe stata cancellata. E se tutti gli altri accettavano la menzogna che imponeva il partito, se tutti i documenti scritti raccontavano la stessa storia, allora la menzogna passava alla storia e diventava verità. Chi controlla il passato, recitava lo slogan del partito, controlla il futuro. Chi controlla il presente, controlla il passato. Eppure il passato, sebbene trasformabile per sua natura, non era mai stato trasformato. Quel che era vero adesso era vero da sempre e per sempre. Più semplice di così, dovevi solo riportare una vittoria dopo l'altra sulla tua memoria. Si chiamava controllo della realtà, in nuova lingua bipensare. «Riposo!» latrò l'istruttrice, anche se con minore ostilità. Winston abbandonò le braccia lungo i fianchi e riempì lentamente i polmoni d'aria. Con la mente scivolò nel labirintico mondo del bipensare. Sapere e non sapere, avere piena coscienza di tutta la verità e raccontare menzogne costruite ad arte, sostenere a un tempo 2 opinioni che si negano a vicenda, sapere che si contraddicono e considerarle valide entrambe, usare la logica contro la logica, ripudiare la moralità e pretendere di praticarla, convincersi che la democrazia sia impossibile e al tempo stesso che il partito sia il custode della democrazia, dimenticare quel che andava dimenticato, richiamarlo poi alla memoria se necessario e dimenticarlo di nuovo come se niente fosse e soprattutto applicare il procedimento al procedimento. Ecco la raffinatezza massima, essere coscienti di provocare l'incoscienza e poi, di nuovo, perdere coscienza dell'ipnosi che tu stesso hai appena procurato. Perfino capire la parola bipensare richiedeva la pratica del bipensare. L'istruttrice aveva di nuovo ordinato di mettersi sull'attenti. «E adesso vediamo chi di noi riesce a toccarsi le punte dei piedi!» disse con entusiasmo. «Avanti, compagni! Senza piegare le ginocchia! 1, 2! 1, 2!» Winston odiava questo esercizio.
che gli procurava dolori lancinanti dai calcagni alle natiche e spesso finiva per scatenare un altro accesso di tosse. Il vago piacere che gli avevano dato le sue riflessioni scomparve. Il passato, osservò, non lo avevano solo trasformato, lo avevano distrutto. Come facevi ad accertare anche il fatto più evidente quando non esistevano documenti fuori dalla tua memoria? Cercò di ricordare in quale anno avesse sentito parlare del Grande Fratello per la prima volta. Doveva essere stato negli anni 60, ma in quale momento di preciso? Nelle storie del partito, ovviamente, il Grande Fratello appariva fin dall'inizio il capo e il custode della rivoluzione. I suoi trionfi erano arretrati sempre più nel tempo, sconfinando nel favoloso mondo degli anni 40 e degli anni 30, quando i capitalisti, con quei loro strani cilindri, giravano ancora per le vie di Londra in grandi automobili lucenti o in carrozze dalle portiere di vetro. Nessuno poteva stabilire quanto questa leggenda corrispondesse al vero e quanto all'invenzione. Winston non ricordava neppure la data di nascita del partito. Riteneva di non aver mai sentito la parola Socing fino al 1960, ma forse circolava già prima in veterolingua, come socialismo inglese. Tutto si confondeva in una nebbia. Talvolta, in realtà, riuscivi a individuare una bugia inequivocabile. Per esempio, non era vero, come sostenevano i libri di storia del partito, che il partito avesse inventato gli aeroplani. Winston ricordava che gli aeroplani esistevano già quando era piccolo. Però non c'era modo di provare alcunché. Non c'era mai una prova. Solo una volta, in vita sua, aveva avuto tra le mani un documento che dimostrava con sicurezza la falsificazione di un fatto storico. E in quell'occasione... «Smith!» strillò la voce bisbetica dal teleschermo. «Smith Winston, numero 6079. Sì, tu, abbassati di più. Avanti!» Puoi fare di meglio, non ti applichi più giù, forza? Ecco, così, compagno. E ora riposo tutti e guardate me. Il corpo di Winston si era coperto all'improvviso di un sudore caldo. La faccia restava impassibile. Mai mostrare disappunto, mai mostrare risentimento. Un battito di ciglia bastava a tradirti. Rimase a guardare l'istruttrice che alzava le braccia sopra la testa e... non proprio con grazia, ma con abilità e precisione non indifferenti, si piegava in due e infilava i polpastrelli sotto le punte dei piedi. «Così, compagni, così dovete piegarvi! Guardatemi di nuovo! Ho 39 anni e ho fatto 4 figli! Guardate!» Si piegò di nuovo. «Come vedete, non piego le ginocchia! Se volete potete riuscirci tutti!» aggiunse mentre si tirava su. «Chiunque abbia meno di 45 anni è perfettamente in grado di toccarsi le punte dei piedi. Non tutti abbiamo il privilegio di combattere in prima linea, ma almeno possiamo tenerci in forma. Pensate ai nostri ragazzi del fronte di Malabar e ai marinai delle fortezze galleggianti. Che cosa non devono sopportare? Adesso provate di nuovo. Meglio, compagno, molto meglio!» aggiunse incoraggiante mentre Winston, per la prima volta dopo anni, con un violento affondo, riusciva a toccarsi le punte dei piedi senza piegare le ginocchia.